Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Benvenuti a tutti, la sigla è sempre la stessa da 6 anni ormai, perché questa è la 6ª stagione di Incipit, il programma di Radio X sui 96.8 che è dedicato ai libri e alla letteratura in Sardegna e soprattutto legato a raccontare gli autori che ovviamente vivono in Sardegna e che con le loro parole la raccontano in qualche modo. Io sono Giovanni Follesa e ho qui con me il primo ospite di questa stagione. Vedrete che sarà una formula rinnovata rispetto alle precedenti edizioni. Lui è Giacomo Casti, benvenuto Giacomo.
Buongiorno, buongiorno.
Una voce conosciutissima a Cagliari, perché Giacomo si occupa di letteratura, si occupa di teatro, si occupa anche di scrivere libri ultimamente. Tra l'altro fa parte anche dell'associazione Ciurmo, che organizza il Marina Caffè Noir, quindi uno degli festival più amati nella nostra città. E oggi è qui per raccontarci il suo ultimo lavoro editoriale, Nino e la balena, dove nella copertina campeggiano questi occhialini che ormai siamo abituati a vedere un po' ovunque, gli occhialini di Gramsci, e soprattutto questa folta capigliatura. Insomma, iniziamo così. Raccontaci un po' questo libro, perché nella quarta di copertina c'è scritto questo: e se Gramsci non fosse morto il 27 aprile del 1937, che sarebbe successo?
Sì, è quella che gli americani chiamano un'ucronia, no? I what if, i cosa sarebbe successo se, che hanno fatto per certi versi buona parte della letteratura del Novecento, no? Da Philip K. Dick a Ballard e giù per Lee Rummis, fino ad arrivare alla mia modesta persona. È la possibilità che la fantasia ci dà di immaginare delle alternative al dato di realtà, e in questo caso era la voglia, il gusto che un po' di tempo fa mi ha preso di provare a immaginare un pezzetto di vita in più di questo nostro conterraneo così eccezionale, come sappiamo tutti, non solo il sardo ma l'italiano del Novecento più letto e tradotto al mondo, quindi davvero un totem. È una figura a cui anch'io da molti anni sono affascinato, di cui vivo le suggestioni anche grazie, devo dire, ad un percorso di studi universitario. Io mi sono formato nella facoltà di lettere a Cagliari, avendo tra i professori figure eccezionali, a mio avviso, come Giulio Angioni. Mm-hmm. Per chi si è occupato di antropologia in Italia, in particolare in Sardegna, tutta la linea che da Angioni va verso Cirese, verso De Martino, porta dritto dritto a Gramsci, alle sue osservazioni sul folklore, alle famose categorie, no, di culture egemoniche e culture subalterne. Tutte cose che in qualche modo nel mio cervello evidentemente hanno decantato per tempo. Poi è vero che da anni a questa parte io porto in giro una lettura concerto, insieme in particolare al socio di musica Rogalla, che racconta proprio la componente biografica. In anni più recenti mi sono dedicato al Moby Dick, quindi evidentemente queste cose fermentavano in testa e a un certo punto è bastato avvicinare questi due totem, continuo a usare questo termine, ed è nata questa
c'è stata questa connessione, no? Sì, tra le cose. Ecco, poi nella Bandella si racconta appunto questo e si ricorda appunto Roma 27 aprile del 37, muore Antonio Gramsci, e tu dici, e poi subito dopo c'è scritto Genova 1 maggio 1937, un uomo di 46 anni, piccolo di statura, imbottito di oppiacei e dall'aspetto affaticato, si imbarcava alla volta di New York sul Rex. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare in questo viaggio?
Beh, un viaggio per mare, senza tutto, senza dubbio, e innanzitutto perché l'idea appunto che il passo che citavi racconta è stata proprio quella di quel pezzetto di vita in più, di metterlo attraverso un viaggio che è leggendario, perché erano davvero leggendari quei viaggi estremamente faticosi, un pochino prima dell'anno in cui io ipotizzo, cioè nel 37, ma comunque molto avventurosi e anche pericolosi, soprattutto se, come nel caso della vicenda che io immagino, ci troviamo già in pieno ventennio e quindi le ombre nefaste del fascismo sono sempre più inquietanti. Diciamo che c'è una linea dritta narrativa che io ho cercato di rendere anche il più efficace possibile in termini di semplicità, cioè credo e spero che non ci sia bisogno di essere dei gramsciani per potersi avvantaggiare e apprezzare la narrativa. Ovviamente mi sono divertito a inserire tutte quelle che un mio amico chiama Easter eggs all'interno della vicenda, cioè tutta una serie di suggestioni che chi magari conosce bene la vicenda di Gramsci e in genere mi viene da dire anche un po' di cultura pop novecentesca non avrà difficoltà a immaginare, anche perché in effetti io ho caricato molto la componente opiacea e quindi lisergica del viaggio, partendo anche in questo caso dalla realtà, cioè negli ultimi anni di vita Gramsci, che stava davvero molto male, veniva curato con morfina e opiacei, e noi sappiamo che questo tipo di droghe hanno come effetti collaterali, oltre che quelli analgesici, anche quelli di mettere in moto spesso delle visioni interessanti e distorte della realtà. Questo mi permette quindi di creare tutta una serie di, passami il termine, allegorie, per cui ci sono dei personaggi che, oltre che essere se stessi, rappresentano anche qualcos'altro. E devo anche dire poi, perché il convitato di pietra è proprio il Moby Dick, da questo libro poi, dalla lettura che Gramsci compie durante la traversata di un libro che già di per sé è piuttosto lisergico, secondo me, scaturiscono tutta una serie di suggestioni che fanno clash con la vicenda che racconto, sino ad un finale sempre più stringente. Ma questa è solo la storia di superficie.
Perché poi si va in fondo, no?
Perché c'è una storia abissale, il caso di dirlo, che si muove in parallelo a quella di superficie di quest'uomo che cerca di nascondersi all'interno di questa città galleggiante che erano quei transatlantici. Stiamo parlando di un gioiello della nautica impressionante. Il Rex era davvero la medaglia sul doppio petto mussoliniano, perché era una nave meravigliosa. Era la nave che aveva vinto il Nastro Azzurro. Il Nastro Azzurro non è solo una birra, ma
tutti la conoscono come appunto,
esatto,
una birra.
Tu sai che era il premio che veniva dato alle navi, ai piroscafi e transatlantici che riuscivano a fare nel tragitto più breve il tratto Europa-Nord America. Vincevano sempre i tedeschi, gli inglesi, i francesi, poi gli americani. Nel 1935, incredibilmente, vincono gli italiani con il Rex, dimostrando che erano capaci di portare una nave, che era appunto una città di più di 2000 persone, ad una velocità impressionante, di 29 nodi. Alla faccia quindi del Titanic di qualche anno prima, che però bisogna dire non aveva gli strumenti sofisticatissimi che invece c'erano, aveva il Rex, e che gli permettevano quindi, se vedevi un iceberg, come dire, a qualche chilometro di distanza,
quantomeno di
evitarlo,
schivarlo in qualche esatto. modo, no? Ecco. E quindi insomma abbiamo queste due storie. Ecco, ti chiederei, visto che lo hai raccontato tu prima, sei un grande conoscitore di Gramsci, ovviamente lo hai studiato, ti sarei interrogato, hai riflettuto anche per la stesura del tuo romanzo. E in effetti perché la figura gramsciana, il pensiero gramsciano è diffuso ovunque nel mondo? Qual è la modernità? Perché altrimenti oggi non staremo qui a parlare probabilmente di lui.
Sì, allora ci sono persone senz'altro più titolate di me per rispondere ad un quesito così complesso. Io credo che una delle ragioni, forse la principale in alcuni ambiti, è legata alla utilità di strumenti come quelli che citavo prima, cioè quello della subalternità e dell'egemonia all'interno di luoghi, nazioni, stati, che fanno i conti con il proprio passato coloniale. Tant'è vero che Gramsci viene studiato in questo momento in particolare in posti come il Brasile, in posti come l'India, in alcuni posti dell'America Latina, in cui il retaggio coloniale, essere stati schiavi, usiamo il termine, per molto tempo, è un problema non solamente concreto e pratico, cioè di risorse prosciugate e di avi morti, ma di un immaginario che ti è stato fottuto. Quindi le categorie di Gramsci, che probabilmente arrivavano anche dalla sua consapevolezza che tra sardi e italiani ci sono delle differenze interessanti e che puoi riflettere come una cultura si mangia l'altra. Ecco, questo genere di riflessioni sono secondo me molto utili per chi oggi vuol fare i conti con la propria storia imperiale. E indiani e brasiliani, secondo me, molti, in molte università, lo stanno facendo in maniera brillante.
Una battuta, visto che il libro si gioca sul se fosse, se eccetera. Ecco, se Gramsci fosse qui, non ti dico a livello nazionale, ma a livello regionale, che cosa direbbe? Come si comporterebbe?
Hai visto allora, penso che si prenderebbe un caffè con noi. No, non lo so, queste sono quelle domande a cui è sempre meglio non rispondere. Lo sentivo dire, se Pasolini fosse vivo, non ne ho la più pallida idea. Per una battuta potrei dire, non so se voterebbe PD, ecco, se fosse vivo oggi, ma non ho la più pallida idea di come analizzerebbe la realtà che abbiamo intorno a noi.
Sì, ma infatti era giusto un gioco, visto che poi il libro da questo prende parte. A proposito di libro, ecco, ti chiederei, ecco, te lo restituisco, di prendere l'incipit per leggerlo e portarci dentro queste atmosfere.
Genova, 1 maggio 1937. Il viaggio da Roma è stato faticoso e lento. L'arrivo al porto accidentato e rocambolesco. Sono stati i compagni liguri, infine, ad aiutarlo a racimolare i soldi per la traversata, trovargli una nuova identità e regalargli un cappotto e un cappello adatto al viaggio e al nuovo clima. È un uomo non più giovane, quello che guarda dal Ponte del Rex, il piroscafo della Navigazione Generale Italiana, ora Italia Flotte Riunite, vanto del Duce e della sua ambizione di egemonia sul mondo. Un uomo di 46 anni, piccolo di statura, dall'aspetto affaticato e malconcio, un poco trasandato e lento nei movimenti, con ancora uno sbaffo di crema di cera dentro un orecchio. C'è però una luce nei suoi occhi, una luce di forza e intelligenza che non può essere ignorata, per chi riesce a incrociare il suo sguardo, sempre sfuggente e distaccato. La visione della città di Genova che si allontana sembra rallegrarlo, in un modo difficile da decifrare, o forse è solo una maniera per schermare la malinconia.
E questa era la voce di Giacomo Casti e il suo Nino e la balena, pubblicato da Milieu. Fumiamo John Coltrane e ritorniamo in studio. Vi ho promesso una novità nel format di questo anno, il fatto che l'ospite, l'autore, lo scrittore invitato a parlare del suo libro rimane qua perché ci farà compagnia anche nella seconda parte, però cambiamo libro perché ho chiesto e chiederò a ciascun ospite, a ciascun scrittore o scrittrice che verrà a parlare ad Incipit, di portarci un libro che lo rappresenta, importante per la sua vita. E in un certo qual modo Giacomo Casti ci ha portato un romanzo che è qualcosa di più di un romanzo, perché è veramente una pietra miliare della letteratura, ma soprattutto in qualche modo, diciamo così, è collegato anche al suo Nino e la balena, no? Perché poi alla fine la balena è centrale.
Sì, 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 dici bene, è davvero centrale questa creatura. Io tra l'altro ho un po' sfruttato, come dire, l'errore etologico di Melville, nel senso che la balena che capeggia poi quasi sempre nelle copertine delle tante edizioni del Moby Dick, sappiamo che è un capodoglio. Lui però la chiama whale, balena. Probabilmente già a metà 800 erano consapevoli che c'erano delle differenze importanti tra questi incredibili mammiferi, però il nome più conosciuto era quello di whale e lui usa questo, mentre invece, se ricordo bene, gli inglesi chiamano sperm whale, con questo nome anche piuttosto suggestivo alle nostre orecchie, i capodogli, per via appunto del liquido preziosissimo, sì, all'epoca che contenevano nella loro enorme testa. Sì, è vero, alla tua bella proposta, cioè di portare un libro, è stato gioco facile, o come malignerebbe qualcuno, un'occasione per continuare a parlare di Nino e la balena. Però in realtà quello è davvero un libro molto importante nella mia vita, anche, devo essere sincero, per l'impegno, mm-hmm, che quel libro mi ha richiesto. Io sono uno dei tantissimi che ha iniziato a leggerlo più volte nella propria vita e poi, come si suol dire in sardo, c'è da puscavuau, perché è un libro oggettivamente molto faticoso,
insomma, sì.
Ci sono decine e decine di pagine che per un lettore odierno sono davvero toste, e devo dire che ho trovato due sistemi per questo attraversamento, che poi mi ha dato molta ricchezza, devo essere onesto. Uno è stato quello di vivere come delle infinite meditazioni anche quelle pagine oggettivamente faticose che mi sembrava non mi stessero arricchendo. E l'altra, un paio d'anni fa, come a volte mi capita con i libri, ed è la fortuna che ho di coinvolgermi con degli ottimi musicisti, portare in una operazione spettacolare il Moby Dick, che in quell'occasione, insieme agli amici della Città di Notte, una band che amo molto, del Cagliaritano, abbiamo offerto una corazza punk a questo libro, a partire proprio dal punk newyorkese, perché Melville era newyorkese, anche se poi buona parte della sua vita non l'ha vissuta a New York. Però, e chiudo questo ragionamento, la suggestione lì fu che una componente di violenza così forte, così presente all'interno del libro e anche, a mio avviso, all'interno di ciò che poi fa scaturire il punk. Negli anni 70 New York era una città molto violenta, diventa davvero la pozza di sangue, uh-huh, sopra qualsiasi tavolo con cui chi ha un certo tipo di sensibilità deve fare i conti. Non sto dicendo che la violenza sia carburante creativo eccezionale, dico però che questo genere di situazioni conflittuali reali, cioè il rischio di scendere per strada e farti spaccare la testa da qualcuno, mette le persone, soprattutto chi cerca di investire nella propria creatività, secondo me, in una specie di understatement avvisato nei confronti della vita, che può essere intrigante. Una città come New York, secondo me, questo, volenti o nolenti, lo produce. Quindi il Moby Dick è stato anche questo per me, cioè una specie di intercettatore di altre suggestioni e di altre passioni, gusti e cose che io ho in testa da molti anni. Perché consigliare un libro di questo tipo?
A questo ci arriviamo alla fine.
Okay.
Io invece sono curioso di sapere in questo momento quando ti è arrivato il libro? Quanti anni avevi, quando è stato proprio, se l'hai trovato tu, se ti è stato regalato, insomma, l'approccio con questo libro, come è arrivato, come è avvenuto?
Ma probabilmente allora ci sono delle riduzioni da bambino che io ho letto e senz'altro ho acquisito, perché come mi è capitato più volte di dire, in realtà anche chi non ha letto il Moby Dick non può non conoscere il Moby Dick. Devi sapere che io ero un grande appassionato di fumetti e un grande appassionato di disegno quando ero molto molto giovane. Da poco mi è venuto in mente proprio che una delle prime mi piaceva realizzare degli albi a fumetti, e in una di queste copertine, mi sono ricordato recentemente, capeggiava proprio la lancia di un gruppo di balenieri che andava all'attacco con l'arpioniere proprio a prua contro un enorme capodoglio. E quindi mi sono detto: accidente, io queste suggestioni ce le ho da, probabilmente era mutuata da chissà quale riduzione a fumetti di Caprioli o di Toppi o di Prati, o queste cose che leggevo sul giornalino, non so se ricordi quella rivista, ricchissima. E quindi mi sono detto: quelle suggestioni ce le ho in testa da davvero moltissimo tempo. Tutti ricordiamo il Gregory Peck nel ruolo molto molto icastico di Ahab nel Moby Dick di John Huston. Poi le letture adulte sono più recenti. Quando dicevo l'ho preso e l'ho mollato, ero senz'altro un over ventenne che aveva deciso di fare i conti con le grandi lacune che io ho sempre avuto e di cui per certi versi vado anche fiero, nel senso che hai sempre qualcosa da colmare, no?
Per fortuna, rispetto, no? Altrimenti sarebbe un po' noioso.
Però la lettura compiuta è più recente, sarà di una decina di anni fa. Quel libro ha continuato a fermentare, anche perché, un po' come provavo a dire prima, secondo me il Moby Dick continua a essere il libro migliore per cercare di fare i conti con il Novecento americano. Ed è un paradosso, se vuoi, perché è un libro del 1851. Certo. Però questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, perché documentandomi negli anni, leggendo alcune biografie di Melville, cercando di capire il più possibile questo libro enigmatico, ho scoperto una cosa. Che fu, quando uscì nel 1851, la pietra tombale sulla sino a quel momento promettente carriera del giovane, o relativamente giovane, Herman Melville, perché a 30 anni all'epoca non si era più così, così giovani. Melville aveva già alle spalle alcuni romanzi, poi fa il Moby Dick e la gente non lo capisce. I critici dicono: ma cosa cazzo ha scritto quest'uomo? Era un libro in cui lui cercava di dimostrare a tutti che non era semplicemente uno che aveva viaggiato nei mari del sud e sapeva raccontarli. No, che lui con la Bibbia a fianco e Shakespeare dall'altra, perché si dice che si rinchiuse per 2 anni per non fare altro che leggere la Bibbia e Shakespeare, che lui considerava appunto da qui io posso fare tutto, ed esce con quest'opera che non capisce nessuno. Bisognerà aspettare il Novecento per capire il Moby Dick. Bisognerà aspettare probabilmente la Prima Guerra Mondiale, bisognerà aspettare Freud, bisognerà aspettare Proust. E quindi questo viaggio di 700 pagine infinite a un certo punto acquista un senso. Anzi, gli americani ai primi del Novecento dicono: questo è il libro che ci racconta meglio di ogni altro.
Un po' in ritardo. Ecco, quindi arriviamo a quel punto, perché siamo praticamente in chiusura. Perché consigliare, perché leggere il Moby Dick?
Un po' per questo che stavamo dicendo, cioè che se vuoi capire l'America e l'America del Novecento, il che vuol dire, secondo me, da uomini occidentali quali siamo, da persone occidentali quali siamo, vuol dire capire il mondo di oggi, quantomeno in ciò che è appena successo e in ciò che forse continuerà a succedere ancora un po', è il libro giusto. Dall'altra, perché al netto di quelle pagine un pochino faticose, è un libro eccezionale, scritto da Dio.
Allora, sentiamo l'incipit di Moby Dick.
Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti, avendo pochi o punto denaro in tasca e nulla di particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. È un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Così, ogni volta che m'accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in strada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, beh, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto.
E questo era il Moby Dick, letto dalla voce e sentito dalla voce di Giacomo Casti. Grazie Giacomo.
Grazie a voi, a presto.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.